Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Salute e salve e benvenuti a Storia d'Italia Extra. Episodio 12, il vaiolo con Paolo Forti di Sick History. Nella puntata che state per ascoltare ho fatto una bella chiacchierata con Paolo Forti, che è l'autore appunto del podcast Sick History, che guarda alla storia delle malattie, e con lui abbiamo parlato appunto del vaiolo e del suo impatto nella storia romana in particolare. È una storia che ho narrato in Per un pugno di barbari, ma qui ci sono un po' più di dettagli ed è anche una bella chiacchierata, andiamo anche oltre la storia romana. Tra l'altro ci sono parti e discussioni che ho dovuto tagliare dal libro con mio sommo scorno, quindi in questo senso è un po' una piccola rivalsa con il mio editore. Spero che vi piaccia, è una bellissima chiacchierata e vi consiglio assolutamente il podcast di Paolo di ascoltare anche altre puntate. Tra l'altro ce n'è anche un'altra sulla peste di Giustiniano, quindi se non vi siete ancora stancati di sentirmi parlare di Yersinia Pestis potete anche ascoltare quella puntata. Ma bando alle ciance, vi lascio all'episodio.
Buongiorno, buonasera e benvenuti o bentornati a Sick History. Oggi abbiamo una puntata speciale con un ospite d'eccezione che torna da noi dopo qualche mese. Infatti ho qua con grande onore Marco Cappelli come ospite. Buonasera Marco.
Salute e salve, io devo dire, insomma, obbligatorio.
È vero, giustamente. Anzi, rifai tu l'introduzione.
Salute e salve e benvenuti a Sick History.
Troppo onore. E Marco è l'autore di Storia d'Italia, che penso uno dei podcast di storia più seguiti e senz'altro uno di quelli che mi ha più formato nell'ambito del podcast in assoluto, in cui parla della storia d'Italia partendo da Costantino e teoricamente fino a oggi.
Sì, ad oltranza.
È per sfinimento, esatto. È anche l'autore del libro Per un pugno di barbari, che ho pubblicato ormai quanto più di un anno fa, se non sbaglio.
Sì, più di un anno fa. Ha compiuto da poco un anno.
Tanti auguri. Che vi consiglio vivamente se volete scoprire come l'impero romano è cambiato e mutato per sopravvivere durante la crisi del terzo secolo. Anche se in realtà stasera entriamo un po' anche in questo argomento, visto che...
Esatto.
Anzi, più di un po'. Faccio infatti un piccolo inciso. La puntata di oggi è sulla peste Antonina e sulla peste di Cipriano, che sono due diverse pestilenze, anche se probabilmente fra loro legate fra secondo e terzo secolo. E io immetto questa puntata nella serie sul vaiolo perché ad oggi, cioè, è l'indiziato principale per queste epidemie, sì, per queste pandemie. Ma non ne abbiamo certezza, quindi prendete tutto con le pinze e in caso un giorno si scopre che in realtà non era vaiolo ma qualsiasi altra cosa, verrò qua a cambiare il tutto e a implorare il vostro perdono. Detto ciò, Marco, allora raccontaci, la peste Antonina, cos'è, ha colpito l'impero, in che situazione, che effetti ha avuto e soprattutto è un episodio unico o continua?
Io ho fatto un paragone nel libro Per un pugno di barbari, ho fatto un paragone che, diciamo, la peste Antonina colpisce un corpo sano, per fare un, diciamo, un paragone come se l'impero fosse un corpo umano. L'impero è al massimo del suo splendore quando arriva la peste Antonina, siamo all'inizio del regno di Marco Aurelio. Il regno di Marco Aurelio è molto meno positivo di quanto di solito ci immaginiamo, anzi è un periodo difficile. Però all'inizio del regno, proprio all'inizio del regno di Marco Aurelio, che succede? C'è una guerra in Persia, quella che allora era la Partia, i romani intervengono, arrivano fino alla capitale dell'impero dei Parti, la saccheggiano pure, quindi insomma è anche un bel risultato dal loro punto di vista, però si riportano a casa non solo le ricchezze, ma anche questo bel regalino. Infatti sappiamo esattamente che fu la legione che tornò indietro dal saccheggio di Seleucia Ctesifonte, quella dove compaiono i primi segnali di questa malattia.
Si sono portati un souvenir poco gradito a fronte.
Molto poco gradito. Ora, la questione annosa, qual è la malattia, eccetera, come hai anticipato tu, per come è descritta dagli autori antichi e per come vediamo gli effetti, effettivamente sembra la più probabile cosa che sia vaiolo, altra opzione è il morbillo, chiamala così, potrebbero anche essere nessuna delle due. Quindi purtroppo la sicurezza non c'è. Quello che sappiamo è che è un virus, a differenza della peste, no, di cui abbiamo già parlato. Quindi il nome peste ovviamente in questo caso non è corretto da un punto di vista scientifico, si dovrebbe dire la pandemia di Antonina. Ah, poi uno dice, ma perché Antonina? Perché quello era il nome vero di Marco Aurelio, era Antonino, si chiamano tutti Antonino in quest'epoca.
Effettivamente il nome peste Antonina è travisa, sia, cioè entrambi i termini sono a modo loro strani se uno non conosce.
Esatto, ma Antonino era anche Caracalla, cioè se tu vai a leggere le fonti dell'epoca, loro non chiamano, nessuno lo chiama Caracalla.
Tutti Antonino, Totò.
È Antonino. Comunque la peste Antonina, quindi la peste di Marco Aurelio, per intenderci. Non è, come accennavi tu, non è un evento episodico che colpisce, fa danni per 2-3 anni e poi scompare. La peste Antonina resta nell'impero romano per un ventennio, anche di più, tant'è vero che sarà poi la peste Antonina a uccidere Marco Aurelio, ora ne siamo praticamente certi. Quindi Marco Aurelio muore nel 180, questo se non sbaglio era 166, stiamo parlando di decenni dopo, ancora imperversa la peste Antonina, ma uccide quasi certamente anche il collega di Marco Aurelio, perché Marco Aurelio è un'altra cosa che molti si dimenticano, aveva un collega, no? Lucio Vero.
Diciamo un collega che per fortuna sua era un po' minoritario.
sì, ma Marco Aurelio ci teneva molto a mantenere come se fosse in realtà lo stesso livello, e all'inizio in realtà Lucio Vero è quello che ha coordinato la guerra in Partia, coordinato stando nelle retrovie e mandando gli altri avanti, però questo è un altro discorso. Comunque anche Lucio Vero viene ucciso dalla peste Antonina. Da quello che sappiamo, diciamo, si diffonde soprattutto all'inizio nei vari accampamenti legionari, perché ovviamente hai tanta gente concentrata in un posto solo, poi ovviamente le grandi città. Roma è una strage di proporzioni inconcepibili, ma neanche per noi, neanche noi che abitiamo in un paese molto più popoloso, saremmo completamente sconvolti da una mortalità del 30%, 20-30% in città. Ora, gli autori antichi ci hanno sempre detto che era stato un disastro di proporzioni bibliche. Molti, fino a poco tempo fa, ritenevano, ma sì, ma staranno esagerando, 5% al massimo della popolazione. Sicuramente non avrà colpito nelle campagne, sarà stato solo nelle grandi città, no, magari... magari il 10%, 15% in città, ma in campagna muore quasi nessuno. Siccome l'impero romano è sostanzialmente una civiltà rurale come popolazione, anche se c'è una minoranza importante di città, di cittadini, ma la stragrande maggioranza delle popolazioni vive in campagna. Questa cosa di recente è stata rivalutata. Kyle Harper è un grande storico, penso che tu lo conosci, che è appassionato soprattutto di pandemie, dei cambiamenti climatici. Poi ci sono anche gli anti-kailarpiani, ovviamente, quindi...
Gli storici riescono sempre a fare correnti fra di loro.
Esatto,
comunque.
Però diciamo che Kyle Harper... Io ho letto di sia paper di Kyle Harper che paper anti-Kyle Harper, e devo dire mi convincono più quelli di Kyle Harper. Lui è andato a ricostruire in modo certosino tutti gli indizi che ci fanno dire che è stata in realtà una catastrofe. Noi sappiamo dall'Egitto, abbiamo i papiri che sopravvivono, l'Egitto è l'unico posto dove i papiri sopravvivono, perché è un clima molto secco e quindi permette di conservare papiri originali dell'epoca, cioè non stiamo parlando di copie, stiamo parlando proprio degli originali, i certificati originali.
Questa deve essere una manna per chiunque faccia ricerca storica, cioè una fonte diretta.
L'Egitto è una miniera di informazioni, tant'è vero che il problema che noi abbiamo spesso, noi, io non sono uno storico, però il problema che gli storici hanno è che non sanno se i dati dell'Egitto possono essere estesi, visto che l'Egitto è una regione particolare, se possono essere estesi anche al resto dell'impero. Però dall'Egitto abbiamo dei dati proprio puntuali, ma su tante cose, non solo su questa. E una di queste era, per esempio, un registro delle morti di un paesino del delta egiziano, in cui si vedeva che proprio in questi anni qui, in un anno, all'improvviso, un terzo della popolazione muore.
Così, d'amblè.
E dice, perché tutti quanti muoiono? Insomma, e questo è un esempio. Ma poi ci sono tantissimi altri. Per esempio, ci sono i casi della produzione industriali. L'impero romano era pieno di produzioni industriali in cui mettevano i marchi, come si fa oggi, no? Il brand della produzione, non è proprio un brand, è la produzione di quella miniera, di quell'officina che fa i mattoni, di quel... Quindi ci sono una serie di produzioni. Kyle Harper, se non sbaglio, ne aveva contate una dozzina, e di questa dozzina quasi tutte si interrompono intorno al 175-180, nel massimo della pandemia, si interrompe la produzione, non c'è più segno di produzione da questi. Ora, magari non c'è arrivato niente di quanto hanno prodotto, però è curioso che l'abbiamo di prima, di alcune l'abbiamo di dopo. Che tra l'altro, al di là di quello che si dice di Commodo, in realtà il regno di Commodo è un periodo di ripresa dell'economia.
Vedi? A parlare male...
No, ma per questo è sempre la stessa cosa, no? Cioè il punto di vista dell'uomo di corte, no? Che scrive, lo storico di corte, ti scrive del disastro che è Commodo per tutte le persone intorno a lui. Ma un impero di 60 milioni di abitanti, sì, è sempre l'imperatore, ma alla fine quello che conta sono altre cose, no?
Sì.
E la burocrazia va avanti da sola. E in realtà, siccome si interrompe a un certo punto, la pandemia comincia a calare, soprattutto lungo il suo regno, in realtà abbiamo segnali di ripresa economica sotto Commodo. Quindi alcune di queste produzioni riprendono poi dopo Commodo. E quindi sappiamo che c'è stato un buco. La cosa più realistica è che sia dovuto a quello. Altri segni sono tipo, vi dico un'altra cosa, queste sono cose particolarissime. Conosci la dendocrinologia?
Dendocrinologia, facciamo, cioè dalla radice mi viene in mente qualcosa tipo endocrinologia delle piante?
Bravo, quanto sei bravo, ma veramente complimenti, veramente. Vabbè, complimenti, sei veramente
da
bravo.
Da aspirante medico, endocrinologia, l'ho proprio preso così, dendos.
No, ma complimenti, chapeau, perché io non ci sarei arrivato. La dendocrinologia è esattamente una scienza che ormai viene utilizzata dagli archeologi, dagli storici in modo molto preciso per identificare il periodo in cui sono state tagliate delle piante. Se tu hai dei resti di mobili, puoi vedere le tracce dei cerchi, no? Degli alberi. E cosa hanno fatto in dendocrinologia? Che hanno costruito una sequenza di tutti gli anni, perché ci sono anni... diciamo di magra, anni, diciamo se è un anno con una buona temperatura, tutte le cose vanno bene, l'albero cresce di più, gli anni più freddi con clima non ottimale l'albero cresce di meno, e varie combinazioni, e sono in sequenza, no? Quindi ci sono delle sequenze, tu immagini di come A, B, B, A, B, 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 A, A, B, B, C, C, A, D, B, B, cioè per dire c'è una sequenza degli anni, quindi se si taglia... Se hai un pezzo d'albero e vedi la sequenza dei cerchi, puoi andarla a posizionare lungo questo asse conosciuto della dendocrinologia e sapere in che periodo è stato tagliato quell'albero. E funziona in modo quasi perfetto, eh? Cioè è una cosa ormai... Praticamente se trovano un pezzo di legno, di solito gli archeologi sono più felici se trovano una montagna d'oro, perché il pezzo di legno gli dà la cronologia, oltre ad altre cose, insomma.
Non avevo mai sentito questa cosa e devo dire, mi affascina, non so come dire, mi dà questa impressione che la ricerca storica non sia semplicemente stare là a spiluccare le carte, ma ormai si è integrata a tutto, cioè a ogni tipo di scienza.
È integrata la scienza assolutamente, ormai per esempio la frontiera adesso è la genetica, ma vabbè, questo ho fatto un'intervista, uscirà fra un po' su questo argomento.
Sono curioso.
Cioè, tornando a bomba, noi sappiamo che non sono stati prodotti mobili o grandi costruzioni di legno dopo il 180, per un bel po' di anni. Quindi vuol dire che hanno probabilmente riciclato cose che avevano già, non hanno tagliato nuovi alberi, non ce n'è stato bisogno. Questo di nuovo, perché non ce n'è bisogno? Perché c'è molta meno gente, sono schiattate, sono morte, 20-30%.
Va benissimo anche quel termine, non sono troppo tecnico nei termini, quindi va
benissimo. No, perché è un po' brutto da dirlo, insomma, stiamo vivendo una pandemia, insomma, forse non è la cosa più equilibrata.
Per fortuna non la loro. Per fortuna.
Esatto, per fortuna non la loro. Ecco, perché a paragone la pandemia attuale, terribile per quanto sia, oggi ho visto che siamo arrivati a 170.000 morti in Italia, che è tantissimo, ma è lo 0,3% della popolazione, cioè vuol dire se veramente è morto il 30%, ma facciamo anche il 15%, stiamo parlando di 50 volte di più come proporzione. Ora, quindi ci sono queste serie di indizi che portano tutti a una tremenda crisi economica. Ora, crisi economica può essere causata anche da altre cose, ma in un mondo antico è difficile che sia qualcos'altro oltre che una terribile pandemia. Purtroppo non abbiamo ancora, sulla peste di Giustiniano, ormai ci sono proprio le prove della peste, della sua mortalità anche in campagna, sono stati trovati i corpi dell'epoca in paesini di campagna con dentro il virus, quindi lì sappiamo abbastanza con certezza che la mortalità è stata molto alta anche fuori dalle città. Qui lo intuiamo da questa serie di indizi che sembrano tutti portare a un evento catastrofico, che tra l'altro a mio avviso dà il là alla crisi del terzo secolo. Ora, non in modo meccanico.
Non è plateale, poniamola così, è un po' più subdolo.
Non è meccanico, perché in realtà il periodo poi dei Severi, che segue, diciamo, quello di Commodo, all'inizio è un periodo di forte sviluppo economico. Però quello che fa la pandemia è che mette come un grimaldello nel meccanismo, perché uno causa, a mio avviso, in modo indiretto, un grande disastro militare, perché c'è una mortalità sicuramente molto più alta tra i legionari. In contemporanea succede qualcosa nel mondo del Barbaricum che porta alla prima vera grande invasione barbarica dell'impero, che sono le guerre marcomanniche, quelle che, se vedi il gladiatore, no, alla fine c'è la battaglia, no? No, alla fine, all'inizio. Le guerre marcomanniche sono molto devastanti e accompagnano la pandemia, cioè tutto il periodo della pandemia ci sono anche le guerre marcomanniche. Cosa che, come effetto, oltre che il caos, le distruzioni, eccetera, ha anche un effetto economico, perché l'impero all'improvviso deve spendere di più, ma le entrate sono minori. Quindi questo porta a uno sbilanciamento tra entrate e uscite, che porterà alla svalutazione della moneta e all'inflazione, ora semplificando molto. Questo innesca di nuovo un meccanismo perverso, che nel breve periodo non impatta tantissimo, ma continua a dispiegare i suoi effetti e si avvita su se stesso, fino ad arrivare al punto di rottura. Quindi abbiamo una serie di meccanismi che, se non sono legati a, diciamo, stretto filo con la pandemia, comunque sono in un certo senso influenzati dall'arrivo della pandemia.
Mm-hmm. E peraltro ebbe un effetto particolare anche nelle guerre marcomanniche? Il deficit militare riguardo proprio il numerico dei legionari.
Sì, no, come accennavo, diciamo, sicuramente indebolì la presenza dei legionari sull'Limes in un momento in cui era particolarmente delicata la situazione, sicuramente agevolò l'invasione dei marcomanni, che poi di nuovo avevano come intenzione quello di trovare casa dentro l'impero. Non è un'invasione, ma è una migrazione in questo senso. E quindi questo sicuramente ha avuto un impatto sulla tenuta militare dell'impero.
Quindi abbiamo visto la peste Antonina che, come hai detto te, devo dire paragone adatto, colpisce un corpo ancora sano, anzi un corpo in salute proprio florido.
Sì, è come se un corpo in salute ha una bruttissima malattia, un po' deboluccio si riprende, ma si riprende un po' deboluccio con qualche acciacco in più, zoppica un pochino, no? Ha preso il sistema nervoso, quindi qualche problema, il corpo umano, ma continua ad andare.
E poi, come giustamente hai detto tu, e come narri perfettamente nel tuo libro, io faccio qua un po' di vendita, quindi andate a comprare il suo libro perché davvero merita. Se vi piace la storia romana narrata in una maniera fruibile ma accurata, è il libro per voi. Anche se non lo è, compratelo comunque perché gli sto facendo pubblicità, quindi compratelo.
Grazie.
Poi, il corpo è in salute, cioè ha qualche acciacco, ha qualche sintomo successivo. E poi arriva il terzo secolo, che non è esattamente il secolo più gradevole della storia romana, come tu mi racconti.
No, l'impero romano sarebbe dovuto cadere lì. Io penso che raramente un impero, uno stato, ha dovuto affrontare una tale messe di disastri. In contemporanea, uno a peggiorare l'altro. Ci sono una serie di fattori che sono esogeni alle pandemie. Quindi abbiamo una crisi politica, all'improvviso gli imperatori cambiano ogni anno, come dei presidenti del Consiglio italiani.
No, come? In questo periodo?
In
no,
questo periodo? No.
Imperatore Draghi, no, la prego.
Ma tanto è sempre il periodo, insomma, il periodo va bene.
Sì, infatti.
Quindi abbiamo questo, che secondo me ha a che fare con la crisi finanziaria, oltre che altre cose, ha a che fare anche con lo stile di governo, insomma, dei Severi. Quindi c'è un periodo in cui le cose vanno veramente male. Perché oltre a questi fattori abbiamo guerre civili costanti, senza fermarsi mai. Cambio costante di imperatori, non riesce a trovare un punto di caduta l'impero. E in più abbiamo invasioni su due fronti. Dal nord, Goti soprattutto, ma anche Carpi, anche altri Germani, Alemanni, Franchi, arrivano anche queste nuove coalizioni che si sono coalizzate per essere molto più potenti. E poi ci sono i Sasanidi che hanno sostituito i Parti, che a differenza dei Parti sono dei persiani accaniti, capaci, organizzati, che pongono una sfida in più revanchisti, cioè loro vogliono riconquistare l'impero Achemenide, quello dei grandi dei persiani, dei tempi di Dario, di Ciro. Quindi abbiamo pressioni su tutti i fronti, guerre civili, crisi monetaria allucinante, dove l'inflazione galoppante, falliscono le banche, l'economia va a rotoli, eccetera. In questo bel quadretto, all'improvviso, decide una pandemia di tornare. Questa non prende il nome di un imperatore, probabilmente perché gli imperatori cambiano troppo velocemente, quindi non sono riusciti a dargli un nome. No, in realtà il nome che gli viene dato viene da Cipriano, che è il vescovo di Cartagine. Nella sua vita, scritta da un suo discepolo, c'è la descrizione migliore della peste di Cipriano. Ora, una delle conseguenze della crisi del terzo secolo è che abbiamo molte meno fonti. Cioè, sulla peste di Antonina ne hanno scritto tantissimi. Sulla peste di Cipriano abbiamo molti meno dettagli. Ci sono anche lì qualche dettaglio di quello di cui parlavo. Per esempio, si sa che hanno trovato di nuovo in Egitto, hanno trovato segni di fosse comuni. E sappiamo che la pandemia parte proprio dall'Egitto, va a Cartagine, va a Roma. Roma uccide anche uno degli imperatori. Comunque sì, la peste di Cipriano colpisce un corpo ammalato e poteva benissimo essere l'ultima mazzata, perché poi subito dopo, in contemporanea, l'impero si spezza anche in tre. Quindi abbiamo pure la divisione in tre, poteva anche essere una divisione in cinque. C'è stata fortuna che fosse solo in tre, perché a un certo punto erano pure in cinque.
Aveva un puzzle, letteralmente.
Sì, no, ma questo è così che gli imperi finiscono a pezzi, di solito. Quindi per quello dico sarebbe dovuto cadere, perché di fronte a sfide di questo genere, non hai soldi, non riesci a più difendere i confini, sei in una guerra civile perenne, cioè la pandemia, ti attaccano da tutte le...
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore.
Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Parti, come può, diciamo, la stessa solidità della tua società inizia a sfilacciarsi, perché ogni regione inizia ad andare per conto suo, perché capisce che così ha qualche probabilità maggiore di successo. E questo è proprio il modo con cui si frammentano gli imperi, no? Perché ogni regione dice, ma in questo caos forse se faccio da me faccio meglio. E questo inizia a succedere in questo periodo, quindi poteva benissimo accelerare e avremmo avuto una suddivisione dell'impero, magari non sarebbe caduto nel senso che è completamente scomparso, ma si sarebbe frammentato, poi qualche pezzo sarebbe stato conquistato, altri no. Per me questa è una cosa assolutamente realistica, viste le sfide di questo periodo. E la peste di Cipriano si vede che è un acceleratore drammatico, perché quando arriva la peste di Cipriano la situazione era già difficile, ma tutto viene raddoppiato in difficoltà. È veramente, in contemporanea, è così indebolito l'impero che cominciano veramente seriamente i suoi nemici a pensare di mangiarselo.
E allora, visto che c'è scritto un libro, mi sorge spontanea la domanda, come fa l'impero a sopravvivere? Cioè, qual è, nonostante la pandemia, nonostante questo livello di crisi, come fa l'impero a trovare dentro di sé le forze per sopravvivere e trasformarsi? E come la pandemia dà qualche problema sul percorso?
Sì, allora, io direi, innanzitutto direi che c'è una condizione sine qua non. E questa è una cosa che spesso, io mi arrabbio un po' quando mi dicono questa cosa. Sai cosa mi dicono di solito? Ah, l'impero romano è caduto perché ha dato la cittadinanza a tutti. Cioè, in un momento di difficoltà come questo, se non fossero stati tutti convintamente romani, ognuno avrebbe fatto per sé. Cioè, perché continuare a servire l'impero se l'impero non ti ha riconosciuto come cittadino? Cioè, fin quando le cose vanno bene, è sempre più facile continuare a fare quello che hai sempre fatto. Ma in un momento di difficoltà talmente acuta dell'autorità imperiale, cosa impediva agli egiziani, ai siriani, ai galli, ai britanni, agli iberi, agli illirici di decidere a un certo punto, ma sai che c'è, facciamo da noi? Che forza avrebbe avuto l'impero che con lo scotch lo riusciva a tenere in piedi di metter giù le rivolte delle province? Impossibile. Una condizione che ha permesso la sopravvivenza è che, non so se si sia diviso in tre parti, erano tre parti da un certo punto di vista patriottiche, tutti romani si sentivano. Ma se non fosse stata data la cittadinanza prima della fase acuta della crisi, perché la cittadinanza è stata data nel 212, quindi da Caracalla, è al di là della ragione per cui è stata data, non è importante, l'importante è l'effetto. L'effetto è che 50 anni dopo tutti si sentivano romani. Quindi quando è arrivata la fase più acuta della crisi, sono bastati 50 anni. Non ci sono voluti 100 anni, in 50 anni si sentivano tutti romani e quindi erano tutti patriotticamente volti a cercare di farlo funzionare, l'impero, in particolar modo gli illirici, che sono quelli che prendono il potere, sono una casta militare proveniente dalla geografia fisica, sociale, politica dell'impero, che sono figli di bottegai, di schiavi, di servi, cioè gente che 50, 100 anni prima sarebbero stati senza la cittadinanza e sarebbero stati ai confini estremi della società, nessuno li avrebbe mai presi in considerazione. Questi prendono il potere anche perché la classe dirigente è delegittimata. Però prendere il potere in teoria non serve a molto in questo senso, dipende cosa ci fai del potere. È una cosa positiva perché gli illirici hanno fatto bene. Gli illirici hanno avuto la fortuna di avere, io direi, tre figure fondamentali. Se ne potrebbe dire una quarta, ma diciamo queste tre: Gallieno, Aureliano e Diocleziano. Poi, quando si parla di imperatori, fate conto sempre che è tutta una struttura che porta a prendere quella decisione, quindi è molto più collegiale in questo senso di quanto può apparire, però ovviamente il responsabile finale alla piramide è lui, no? Che deve prendere la decisione. Diciamo che Gallieno è l'ultimo dei non illirici e Gallieno è quello che, diciamo, prende le decisioni più emergenziali, è quello che riesce a prendere una serie di decisioni che portano almeno al consolidamento di quello che restava dell'impero, riformando l'esercito, inserendo gli illirici al posto dei senatori romani e con una serie di altre piccole riforme. La riforma dell'esercito è molto importante perché, adesso qui andremo troppo nel dettaglio, però riesce a stabilizzare almeno la situazione geopolitica. Poi il secondo dopo Gallieno è Aureliano. Aureliano, il contributo principale è la riunificazione dell'impero, delle tre tronconi, quindi la capacità militare ma anche politica di reincorporare gente che era vissuta più di 10 anni fuori dall'impero romano e che deve essere reincorporato. La violenza non è l'unico metodo. Se fai solo con la violenza, tendenzialmente è di corta durata. Infatti Aureliano ha l'intelligenza politica di reincorporare le elite di queste regioni separatiste all'interno della sua elite, dandogli la possibilità di far carriera, eccetera, non punendo le città, ma reincorporandole. Quindi questo è un'intelligenza politica. Prova anche a fare delle riforme economiche, ma dura poco, 5 anni, ma in 5 anni è straordinario.
Anche, peraltro, la pietà che ha nei confronti degli sconfitti, perché Zenobia, se non sbaglio, la lascia vivere a Tivoli.
Esatto, esatto, esatto. Siamo quasi certi di questa cosa. Zenobia ovviamente è la grande rivale, no? Insomma, regina di Palmira, per chi non lo sapesse. In realtà, non ufficialmente, insomma, lei governava per conto del figlio, ma vabbè, questi sono dettagli. In teoria anche con Palmira era stato abbastanza tollerante la prima volta, poi si ribella una seconda volta e allora lì finisce male per Palmira. Il terzo è Diocleziano, e Diocleziano è la vera svolta, perché Diocleziano ha questa capacità di risolvere problemi e di vedere, di andare al nocciolo della questione.
È uno spot bellissimo, sono Diocleziano, risolvo problemi.
Esatto, Mr. Wolf. e quindi è questo, non è un grande guerriero Diocleziano, è un grande organizzatore, un manager, un quartiermastro dell'esercito, io l'ho definito. Cioè lui vede tutto come un quartiermastro. Debbo avere questa quantità di cose che mi servono per far funzionare la macchina statale, devo trovare il modo di ottenerle, come le ottengo troviamo la soluzione.
Pragmatico.
Esatto, ma non è neanche un grande fan dell'SFR, insomma, è un interventista statalista, ma da questo punto prende un impero prostrato economicamente, perché i suoi predecessori avevano risolto alcuni problemi di ordine pubblico, ma non i problemi economici e anche quelli di ordine pubblico interni, ma non quelli esterni. Diocleziano risolve i problemi di ordine pubblico esterno, cioè la difesa delle frontiere, creando un esercito molto più numeroso, molto più potente. E uno dice, ma beh, è semplice, potevano fare pure gli altri. Devi potertelo permettere. Quindi la chiave, questo è il processo mentale, ho bisogno di un esercito più potente. Quindi ho bisogno di più soldi. Per avere più soldi devo tassare di più, ma tassare di più semplicemente avrebbe causato delle rivolte, avrebbe perso la testa. Quindi lui quello che fa è il vecchio trucco, pagare meno, pagare tutti, in questo caso è pagare un po' di più, pagare tutti. Però sai, se tu hai sempre visto i tuoi vicini non pagare nulla, perché avevano dei diritti e dei privilegi, eccetera, e tu devi pagare, di pagare un pochino di più, ma loro devono pagare tanto di più, tutto sommato è più onesto, insomma. E per far questo crea la prima vera burocrazia efficiente del mondo. Una burocrazia di quel genere lì, forse l'Egitto era la cosa che ci si avvicinava di più, anche l'Egitto dei Tolomei, eccetera, ma era su una scala molto più piccola. La scala di Diocleziano è... praticamente lui prende l'Egitto, lo migliora, il sistema egiziano era quello più puntiglioso, diciamo, di tutti i sistemi burocratici dell'antichità.
Più capillare.
Esatto, lo stende a tutto l'impero. Lui crea un censimento di tutto l'impero in cui censisce tutto, la produttività di ogni singolo terreno. per poter tassare bene, cosa devo fare? Vedi sempre il punto di pensiero, no? Il ragionamento logico. Ho bisogno di un esercito più grande, quindi ho bisogno di più tasse, però devo essere giuste, quindi devo sapere tutto. Devo sapere vita, morte, miracolo dei miei contribuenti. Devo sapere quanti sono, quanto guadagnano, quant'è la produttività dei loro terreni, quanti animali hanno. Tutto devo sapere. E quindi crea questo sistema che permette di efficientare la raccolta delle tasse. Ora anche altre riforme, un sistema diverso della nona. Alcune tasse vengono, diciamo, naturalizzate, cioè per evitare che si vengano pagate in moneta. Dammi tot cereali, tot vino, e poi ripartito tra tutti i contribuenti, perché lui sa esattamente quanta produzione di vino, quanta produzione di cereali, quanta produzione di qualunque cosa c'è nell'impero, perché ha fatto questo censimento dettagliatissimo. Quindi può esattamente ripartire il peso fiscale su tutti. Da questo punto di vista fa un po' paura, insomma.
Sì, esatto, è un molto stato moderno proprio.
Sì, sì, ha dato a me questa impressione. Ovviamente siamo sempre a uno stato antico, quindi con tutte le difficoltà di non avere computer, eccetera. Però come burocrazia l'Occidente non ha visto niente del genere, ma fino all'epoca moderna. Intendo moderna, non contemporanea, moderna, lo stato moderno. Il 600, 700 già abbiamo livelli comparabili di burocrazia, ma bisogna arrivare al 600-700 per riavere in Occidente una cosa del genere. E ormai sono emersi dei dati a riguardo strabilianti sulla puntigliosità di questi censimenti, insomma. Una serie di innovazioni strabilianti da questo punto di vista. Un'altra innovazione, per esempio, siccome deve avere una burocrazia molto più grande, allora ci vogliono più province con più governatori solo specializzati nel civile, perché prima il governatore aveva province molto grandi, era sia capo dell'esercito sia capo dell'amministratore finanziario, perché sostanzialmente lo Stato romano faceva due cose: raccolta delle tasse e esercito, semplificando molto, insomma. Lui Diocleziano separa queste due cose, quindi decide che i governatori civili si occupano solo di quello, i militari solo di quell'altro, e la cosa bella è che divide il potere anche per evitare rivolte, perché chi ha il potere militare dipende da chi ha la borsa per pagare i suoi soldati, per avere i rifornimenti, eccetera. Chi ha la borsa dipende da chi ha la spada per potersi difendere, quindi nessuno è indipendente da questo punto di vista. E in più, ovviamente, la cosa più famosa è che divide l'impero in un collegio. L'impero è sempre uno, però è servito da un collegio di quattro imperatori, due Augusti e due Cesari, è una cosa molto nota questa, la tetrarchia. Non tutte le riforme sono perfette, come è sempre il caso, no? Insomma, quando fai 100 cose, qualche ciambella senza buco esce, però, diciamo, lo sforzo riformistico, rivoluzionario di Diocleziano, durante l'impero romano nessuno ha mai provato una cosa del genere. E nessuno è arrivato neanche lontanamente vicino ai suoi risultati di riforma. E io dico di riforma perché anche Augusto non è che ha riformato l'amministrazione, la raccolta delle tasse. Cioè, in un certo senso sì, è quello che più ci si avvicina, e non a caso Diocleziano oggi è considerato, il suo impero è considerato in un certo senso
lo spartiacque,
una data di passaggio. È uno spartiacque più importante, per esempio, del 476 come caduta dell'impero romano. Cioè, oggi gli storici contemporanei parlano di tarda antichità che inizia con Diocleziano e arriva fino almeno agli arabi. Quindi stiamo parlando di un periodo che inizia con Diocleziano, quindi è molto rilevante come figura. Quindi direi che Diocleziano ha costruito molto sui suoi predecessori, ma lui ovviamente, dovendo fare propaganda, ha detto: ho fatto tutto io, ho risolto tutti io i problemi. E io non ho neanche enunciato tutte le riforme, perché c'è ancora qualcuna che si potrebbe dire, ma insomma non vado oltre. I dettagli li trovate nel libro, mettiamola così.
Esatto, non facciamo poi troppi elogi a Diocleziano, che poi si monta la testa, non si sa mai.
No, ma perché poi è spesso criticatissimo, no? Poi ci sono le cose di cui criticare, la riforma.
Secondo me solamente perché perseguitava i cristiani, cioè è rimasto questo lascito.
Esatto, esatto. E lì anche nel libro spiego anche la mentalità dei romani, perché la persecuzione. Anche un'altra cosa che per cui è famoso, no? Dice due cose, tre cose: la tetrarchia che è un fallimento come sistema, perseguitato i cristiani, quindi brutto, cattivo. E terza cosa, ha fatto una riforma dei prezzi assurda, perché voleva dare i prezzi a tutto qua. Che poi anche quello è un po' più complesso di come ce l'hanno venduto. Io ho cercato di spiegarlo nel libro, in cui è una manovra economica molto più sofisticata del semplicemente dare i prezzi a tutte le cose. Però, ricordo queste tre cose, ma ci sono tante altre cose che si possono dire su Diocleziano che sono straordinarie. E anche di queste tre, io ho dei dubbi almeno su due. Che la tetrarchia sia questo disastro, sono meno convinto della Vulgata, perché alla fine in realtà viene adottata, anche se ridotta a due, ma viene adottato il concetto di avere un collegio imperiale. Non puoi avere più un solo imperatore, praticamente viene adottato. Costantino è imperatore unico, ma subito dopo lascia più figli separati. Non si riunifica l'impero praticamente quasi mai da questo punto in poi. Abbiamo sempre almeno due imperatori, non è detto che siano due, a volte sono più di due, quindi in realtà il concetto di collegio imperiale dopo Diocleziano passa.
E quindi abbiamo capito che Diocleziano lascia il segno dei tempi in mille modi diversi ed è quello che chiude la crisi del terzo secolo, almeno
esatto.
Negli aspetti più drammatici, poi appunto passa buona parte del suo regno a mettere le toppe ai problemi che ne derivavano. Però per tornare alla peste di Cipriano,
sì.
Se non sbaglio, un imperatore non da poco, cioè almeno un anticipatore di Aureliano e dei suoi risultati, che purtroppo non riesce a diventare effettivamente come Aureliano perché viene ucciso da questa peste. Me ne vuoi raccontare un qualcosa?
Ah sì, di Claudio il Gotico. Claudio il Gotico in un certo senso è una dei... vedi che quello era il quarto che ballava. Claudio il Gotico sta tra Gallieno e Aureliano, e Claudio il Gotico prende il potere proprio, diciamo, da Gallieno, perché a un certo punto la situazione è drammatica e Gallieno è delegittimato, no? Bisogna trovare un nuovo imperatore. Quindi Claudio il Gotico è il primo degli Illirici. In questo senso è anche epocale, perché è il primo di questo clan di militari che probabilmente si conoscono tutti l'uno con l'altro. C'erano anche delle parentele che a noi sfuggono probabilmente tra i vari. Ed è il primo a prendere il potere, quindi... Però perché il Gotico non era gotico, non era un goto, veniva dall'Illirico. Claudio il Gotico riesce a sconfiggere i goti in una celebre battaglia, Naissus, che è un punto di svolta per l'esercito romano, in cui l'esercito riformato di Gallieno, che aveva come suo nerbo non più tanto la fanteria, ma la cavalleria come arma principale, poi era più numerosa ancora la fanteria, però la cavalleria era veramente la mazza da urto del nuovo esercito di Gallieno e viene veramente messo all'opera in modo devastante. E questo è di nuovo un simbolo del cambiamento della crisi del terzo secolo, che porta a un esercito che funziona meglio di quello precedente. Quello precedente era stato massacrato, cioè l'esercito del principato, quello classico, delle legioni, eccetera, era stato sconfitto. Quindi, diciamo, i romani, sempre pratici, se una cosa non funziona più, la cambiano, insomma, quindi...
Giustamente, poi se l'esercito... hanno un motivo in più per farlo.
Soprattutto l'esercito. Claudio il Gotico era quindi sulla buona strada, aveva un buon nome, aveva un ottimo rapporto con il Senato, aveva avuto una vittoria strabiliante, si parla di 50.000 morti tra i Goti, sicuramente esagerato, ma è sicuramente una battaglia molto importante. E poi subito dopo, ed è il colpo di coda di Cipriano proprio, muore a causa della peste. Peste che si diffonde probabilmente tra i Goti, mentre erano assediati, probabile che loro fossero meno immunizzati rispetto ai Romani. Però, come succede nelle malattie, no? Tu hai una nuova fiamma pandemica causata da una popolazione più esposta. Chi tra la popolazione romana era difesa da una sorta di... diciamo di immunità di gregge, all'improvviso si trova esposto al ritorno pandemico, no? Se l'ho spiegato bene. E quindi penso che sia questo quello che è successo, insomma, perché eravamo proprio agli ultimi fuochi della peste di Cipriano e lui muore e passa la palla, poi un breve passaggio intermedio ad Aureliano, che era il comandante della cavalleria che aveva distrutto i Goti a Naissus, era il suo secondo in comando. Ed è Aureliano che poi prosegue questo lavoro.
Ci dispiace per il povero Claudio il Gotico, che avrebbe meritato senz'altro miglior fortuna, avrebbe meritato...
sono tutti un po' sfortunati questi qui, sì. Insomma.
Però appunto, sì, effettivamente tutti un po' sfortunati, cioè Claudio che dopo una grande vittoria muore di malattia, Aureliano che muore per una congiura assolutamente inutile.
Assurda, assurda, una storia assurda che uno dice, quando una storia è assurda dici c'è qualcosa che puzza, di solito, no? Ma in questo caso non c'è veramente niente che puzza, quindi è veramente, sembra veramente una congiura assurda. Un uomo che era al massimo del possibile, nessuno aveva mai visto un imperatore di così grande successo dai tempi di Settimio Severo, e viene ucciso da una congiuretta di un suo burocrate, probabilmente. È una cosa assurda, diciamo, possibile nel clima pestilenziale della crisi del terzo secolo, dove uccidere un imperatore era una cosa abbastanza normale.
Uno sport nazionale quasi.
Esatto. Aureliano si vede proprio dalla reazione delle persone dopo la morte di completo shock. Quando un imperatore viene assassinato c'è sempre il sostituto pronto, perché non si assassina un imperatore senza avere una soluzione, no? È il piano di sostituzione, invece lì non c'era, quindi è evidente che è una cosa messa su.
Perfetto, va bene. E Marco, ti ringrazio di nuovo, ti ringrazio per questa tua spiegazione degli effetti di queste due pestilenze, che peste non sono, ma appunto abbiamo capito che non sapremo mai effettivamente, difficilmente avremo...
Kyle Harper sosteneva che la peste di Cipriano probabilmente è una malattia virale del gruppo di Ebola. Lui aveva ricostruito in base a una serie di indizi, eliminando... Però sono tutti indizi abbastanza labili. Però, diciamo, le descrizioni non sono dettagliate, un po' cliniche, come quella della peste Antonina, dove ci sono proprio descrizioni cliniche abbastanza attendibili. Qui non abbiamo tutti quei dettagli, però se andate a cercare c'è un bel paper di Kyle Harper su The Cyprian Plague, in cui spiega, secondo lui, perché in realtà non è probabilmente la stessa malattia di quella del, come si chiama, della peste Antonina.
In caso, allora, se sperando che scoprino qualcosa, magari quando parlerò dell'Ebola ci butteremo di nuovo una parte sulla...
Ci mettiamo dentro, ecco qui.
Ricordate la peste di Cipriano? Perché... Ecco.
Eccola, è ritornata. Vabbè, questo è interessante adesso perché con la genetica ormai si stanno facendo passi da gigante. Sono sicuro che nei prossimi decenni si saprà molto di più su questo argomento.
Speriamo, allora così riaggiornerò il podcast negli anni, piano piano, con le nuove informazioni. Detto ciò, grazie mille Marco di nuovo, consiglio nuovamente a tutti di ascoltare il podcast Storie d'Italia. Di nuovo, andate a comprare il suo libro, Per un pugno di barbari, lo trovate, penso, abbastanza facilmente in tutte le librerie o online, e vi assicuro che merita. È davvero una passeggiata nel mondo romano, tra i suoi bassi e i suoi alti.
Grazie mille Paolo per l'invito, fa sempre piacere.
Grazie ancora Marco e a tutti quanti, ci risentiamo alla prossima puntata di Sick History.
Grazie mille a tutti, buona serata.
Bene, e questo è tutto. Ovviamente vi rimando al podcast di Paolo Forti, Sick History, lo trovate ovunque, su Spotify e su tutti gli altri canali dove ascoltate i podcast. Ci ritroveremo con un altro episodio di Extra History, penso tra 2 settimane. Ho già in mente che cosa mettere. A presto!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.